Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
A tutti voi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, un carissimo saluto. Ci ritroviamo a condividere la parola di Dio a pochi giorni dalla celebrazione del Santo Natale. E quest'oggi lo faremo in compagnia del capitolo quinto della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che vedremo può costituire davvero uno sfondo luminoso per prepararci alla celebrazione, alla memoria della nascita di Gesù. Ora, prima di introdurci nell'ascolto della parola di Dio, come sempre invochiamo lo Spirito Santo, perché senza di Lui la parola non riesce a penetrare nei nostri cuori. Paolo ne era sempre convinto, no? E lo stesso Luca, suo discepolo, quando racconta l'esperienza di missione di Paolo, ricorda che è lo Spirito che apre la parola, il cuore a chi ascolta, apre il cuore all'accoglienza della parola. E emblematico in questo, ad esempio, è la nascita della prima comunità cristiana in Europa, la comunità di Filippi, che nasce proprio da Lidia, una donna a cui lo Spirito apre il cuore per accogliere la parola di Paolo. Quindi invochiamo copiosa l'azione dello Spirito Santo, mentre la liturgia in questi giorni ci pone anche davanti il modello di Maria, colei in cui la parola si è resa carne, si è incarnata in tutto il suo oggi e anche nell'oggi dell'intera umanità. Ecco, con questa preghiera nel cuore, invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere tra le mani un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo proprio sulla lettera che stiamo leggendo. Come sapete, ogni nostro appuntamento propone una lettura continua dei testi biblici e quindi questa lettura continua della prima lettera ai Tessalonicesi questa sera volge al termine, perché siamo all'ultimo capitolo di questa lettera composta da cinque capitoli. Quando abbiamo iniziato la lettura della prima lettera ai Tessalonicesi abbiamo sottolineato che è il primo scritto del Nuovo Testamento in ordine di tempo, cioè il primo scritto che appare nel Nuovo Testamento è il Vangelo di Matteo, però il primo che è stato scritto del Nuovo Testamento, il testo più antico di cui noi abbiamo documentazione, è proprio questa lettera che Paolo rivolge alla comunità di Tessalonica. Una lettera che ci pone a confronto con un Paolo in cammino, cioè le idee che lui esprime in questa lettera sono certamente dei germogli che hanno bisogno ancora di essere consolidati su tanti aspetti, però troviamo già il nucleo della fede cristiana, ecco perché è prezioso il confronto con questo scritto, perché troviamo ciò che già attorno al 50 d.C. già costituiva il punto di unione delle diverse comunità cristiane. Il capitolo 5 lo possiamo dividere in tre parti. Una prima parte, che è anche quella più preziosa per la preparazione al Natale, ci fa riflettere sul concetto del tempo, come il cristiano si rapporta con il tempo. Una seconda parte di questo capitolo punta tutto sul tema del dono. C'è un dono da accogliere, da vivere, da testimoniare, da far circolare. Per poi terminare questo capitolo con una visione antropologica, cioè una visione dell'uomo, di ciascuno di noi, della nostra identità in Cristo, che getta una particolare luce su tutta la lettera. Quindi noi percorreremo queste tre parti, poi tra una parte e l'altra lasceremo sempre una brevissima pausa in modo da aiutare a interiorizzare il contenuto. La prima parte del capitolo 5 si snoda nei primi 11 versetti, che leggiamo insieme. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quelli che dormono infatti dormono di notte, quelli che si ubriacano di notte si ubriacano. Noi invece che apparteniamo al giorno siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. Ecco, questo è il primo squarcio del capitolo 5, del capitolo conclusivo della lettera. Tutto inizia con una messa a fuoco dell'argomento. Paolo dice riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Cosa si intende con questa espressione? Perché tutto questo primo sviluppo riguarda proprio i tempi e i momenti. Sono i due modi in cui noi possiamo vivere il tempo. Noi traduciamo con i tempi, il termine greco è cronos, da cui derivano tante parole, come ad esempio cronologia, cioè è il tempo quantitativo, è il tempo che noi misuriamo, misurabile, il tempo fatto di seconde, di ore, di settimane, di anni, è il tempo che sfugge, è quel tempo che è abitato dal giorno e dalla notte, dall'estate e dall'inverno, cioè è tutto ciò che è quantitativo, ha un valore quantitativo, misurabile. I momenti invece, in greco il termine che noi traduciamo con momenti è il termine kairos, che è il tempo invece nella sua qualità. Il kairos è il tempo pieno, dove uno gusta la pienezza di Dio. È un tempo luminoso, la cui luce viene dall'interno, perché è un tempo pieno di grazia. Ora, la qualità del kairos non può essere misurata, non è misurabile. Uno può essere immerso nella notte, però può vivere la notte in cui Dio si manifesta. Uno può essere immerso nel dolore, ma quel dolore può essere un luogo particolare in cui vive l'intimità con Dio. Uno può vivere la povertà, ma nella povertà si trova ad essere in particolare sintonia con gli altri. Insomma, ci sono tanti elementi che distinguono il tempo quantitativo dal tempo qualitativo. E Paolo in questa prima parte della lettera dice, guardate, noi non siamo persone che vivono un tempo quantitativo. Il cristiano non vive il tempo come una sequenza di giorni, settimane, ore. Il nostro tempo, dice Paolo in questi 11 versetti, non è tenebre, non è notte, non è incertezza, non è paura, ubriachezza, o il timore che il Signore arrivi come un ladro di notte e ci porti via qualcosa. Non abbiamo paura di qualcuno che arriva dall'altro e ci ruba qualcosa. No, dice, il nostro tempo è qualitativo, cioè noi siamo figli della luce, noi siamo rivestiti di fede, di carità, di speranza. E noi sappiamo che questo trinomio, Paolo lo ha menzionato fin dall'apertura della lettera, quando invitava i suoi a tenere viva l'operosità della fede, la fatica della carità, la fermezza della speranza. Proprio così, all'inizio della lettera, vedete che ora questo trinomio lo riprende. Quindi, in tempi molto antichi, è un'espressione antichissima, perché già nel 50 questo trinomio circolava nelle comunità come espressione del dono di Dio. Dio infonde la fede, la speranza e la carità. E questa fede, carità e speranza rendono il tempo che noi viviamo un kairos, cioè un tempo di grazia, un tempo qualitativo. Perché un tempo qualitativo? Perché noi viviamo il tempo insieme con Dio. Il Cristo risorto vive in noi. Noi siamo, in altre parole, testimoni del già del regno. Ecco, questo mi fa venire in mente un'espressione importante, no? Il nostro modo di calcolare il tempo. Se noi ci basiamo sul modo di calcolare il tempo della tradizione ebraica, notiamo una cosa: il tempo nella tradizione ebraica, così come ad esempio è espresso nel racconto della creazione, è un tempo che si muove dall'1 al 7, cioè i giorni della creazione si muovono dal primo giorno in cui viene separata la luce dalle tenebre e poi ci si muove fino al giorno del riposo, al giorno del compimento. Il settimo giorno, lo Shabbat, è visto come il giorno in cui la creazione si compie. Quindi questo vi fa capire che il modo in cui la tradizione ebraica misura il tempo è un modo che è abitato dall'assenza, cioè io mi muovo di giorno in giorno in attesa che il sabato rappresenti il compimento del tempo che io vivo. Quindi gli altri giorni della settimana sono in vista dello Shabbat, tanto vero che lo Shabbat è il settimo giorno, quello che chiude la settimana. Noi cristiani invece come calcoliamo il tempo? Le nostre settimane iniziano con la domenica. Noi su questo a volte non abbiamo questa percezione perché siamo immersi in una cultura diversa, che è una cultura laica dove la settimana sembra andare dal lunedì alla domenica, ma la settimana cristiana liturgica inizia sempre la domenica, con i primi vespri della domenica. Chi prega la liturgia delle ore, chi è avvezzo con le letture liturgiche della messa domenicale, sa che con la domenica inizia una nuova settimana. Questo cosa ci dice? Ci dice che noi misuriamo il tempo non come l'assenza di un qualcosa che alla fine trova il suo compimento, no, ma come un tempo illuminato dal compimento. Perché la nostra domenica è il mistero pasquale, lì dove tutto si compie, e quindi i giorni che seguono, il lunedì, il martedì, il mercoledì, eccetera, i giorni che seguono sono illuminati dal compimento del mistero pasquale che celebriamo la domenica. E non a caso il fulcro del tempo liturgico è proprio il mistero pasquale che illumina tutto il resto. E l'anno liturgico quando inizia? Inizia con l'avvento e la contemplazione del Natale, che sono l'inizio di questo compimento. Il compimento si realizza tra il mistero dell'incarnazione e quello della redenzione. E quindi tutto nell'anno liturgico ci ricorda che noi siamo figli del compimento, siamo figli di un kairos, di un tempo qualitativo. Noi siamo testimoni di un già, non certo questo già si deve manifestare in un non ancora, certamente, però questo essere custodi di un già ci immerge, ci rende corresponsabili insieme a Dio di un compimento. Ed è molto bello come Paolo in questi primi 11 versetti del capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi ricorda tutto questo ai credenti di Tessalonica dicendo: ma voi non dovete aver paura, noi non siamo abitati dalla paura, la visita di Dio, la visita di Dio che si manifesterà nell'ultimo giorno, nel giorno del Signore, A noi non fa paura perché non accogliamo un giudice, noi accogliamo uno sposo. Ma figuratevi, lui, dice Paolo, è morto per voi, lui vi ha salvati, i versetti 9 e 10, figuratevi se c'è da aver paura. Non c'è paura, c'è uno sposo che ci viene incontro e quindi noi siamo diversi da tutti gli altri. Siamo diversi, chi è immerso in Cristo è diverso perché è corresponsabile del compimento. E allora capiamo anche molto bene in che prospettiva vivere la celebrazione del Natale. Noi spesso facciamo un errore, che è quello di pensare che il Natale, a Natale, io celebro il giorno in cui Gesù nasce. Certamente faccio memoria del giorno in cui Gesù nasce, però Gesù è nato 2000 anni fa e da allora lui vive in coloro che aderiscono in lui. E a Natale è anche sbagliato dire Gesù nasce nel mio cuore, no, perché Gesù nasce nel cuore del credente nel giorno del battesimo. Non è che noi dobbiamo aspettare Natale. A Natale noi facciamo memoria di questa grandezza del mistero che ci avvolge dal giorno del battesimo, che ci avvolge nel mistero dell'incarnazione vissuto 2000 anni fa. Noi siamo immersi in questa memoria che diventa memoriale attualizzante, che trasfigura la nostra vita. È ovvio che questo ci aiuta anche a stare attenti a questo tempo di preparazione, dove noi non aspettiamo il ritorno di Gesù. A volte si sente dire questo, no? Noi siamo in attesa del ritorno di Gesù, ma Gesù non deve tornare per un semplice fatto, che Gesù non è mai andato via. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Noi attendiamo piuttosto la manifestazione gloriosa del Signore, che ora vive nella povertà della nostra condizione umana, ma un giorno si manifesterà nella gloria. Ma non c'è un Signore che deve tornare, perché Lui l'ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sono con voi, non sono andato via, no? Lo stesso Papa Francesco, in occasione della festa dell'Ascensione, ha sottolineato questo, no? L'Ascensione non celebra un allontanamento del Signore, no? Ma resta con noi nella fragilità della nostra condizione umana, quella fragilità che contempliamo e di cui celebriamo la memoria nel giorno, nella solennità del Natale. Una memoria che diventa memoriale, cioè diventa realtà viva che abbraccia ancora tutta la nostra realtà. Ecco perché Paolo, al capitolo 5, in questa prima parte della lettera ai Tessalonicesi, dice: ricordatevi, voi siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Perché? Perché il Cristo vive in noi. E allora, vedete quale grande squarcio viene dato da questi primi 11 versetti della lettera ai Tessalonicesi. Segue la seconda parte. La seconda parte è quella dei versetti 12-22, dove il tema principale non è il tema del tempo, ma il tema del dono. Prima però di leggere questi ulteriori versetti, lasciamo un breve stacco musicale, in modo che avete la possibilità di rileggere i versetti da 1 a 11, quelli che abbiamo appena commentato. Quindi un breve stacco musicale, poi continuiamo con i versetti 12-22. Dopo la riflessione sul tempo, Paolo si rivolge alla comunità di Tessalonica sottolineando come questo tempo, oltre ad essere abitato dalla presenza del Signore risorto, è abitato dal dono. E allora leggiamo i versetti da 12 a 22, dove Paolo invita i credenti di Tessalonica ad accogliere questo dono, a viverlo, a testimoniarlo e a farlo circolare. Vediamo le diverse parti. La prima parte, accogliere il dono. Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e amore a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Ecco, la prima dimensione legata al dono è quella dell'accoglienza. L'accoglienza, che accogliere il dono significa riconoscere che questo dono passa dai ministeri presenti all'interno della comunità. Nella comunità c'è chi fatica per la comunità, sono probabilmente i responsabili della comunità, coloro che accolgono i fratelli nelle loro case, nelle loro dimore, che si espongono anche ad alcuni pericoli per questo, che in qualche modo si trovano a tutelare i fratelli che si trovano in maggiore situazione di debolezza, sia a motivo del lavoro, sia a motivo della salute, dell'età, delle varie situazioni di vita. E questo richiede fatica, richiede impegno. Ma Paolo non si limita a questo. Ricorda che accogliere il dono significa accogliere anche il dono della correzione, cioè fa parte del dono di Dio avere qualcuno che non solo fatica per me, ma anche mi ammonisce, cioè mi corregge, mi fa notare dove sbaglio. E sappiamo quanto questa dimensione è faticosa spesso da accogliere, perché quando uno evidenzia un aspetto debole della mia persona o del mio carattere o degli errori che posso aver fatto, questo suscita delle reazioni. E allora Paolo invita ad accogliere chi vive il ministero di correggere, della correzione, perché anche questo è un dono, tra l'altro non facile da esercitare, che aiuta a costruire la persona. È interessante, quando si leggono i detti dei padri del deserto, i padri del deserto fanno notare che l'esercizio dell'umiltà passa attraverso la capacità dei fratelli di correggere, e anche quando i fratelli sbagliano nella correzione, dicono i padri del deserto, è un'occasione preziosa di cui il Signore si serve, perché tu non ti difenda, ti lasci plasmare anche dall'umiliazione, magari ingiusta, che in quel momento stai vivendo. Poi, sempre nella dimensione dell'accoglienza, c'è la guida. Ci sono fratelli che faticano, altri che correggono e altri che tracciano il cammino, cioè aiutano a discernere dove lo Spirito vuole guidare la comunità. E anche qui sappiamo è un tipo di ministero delicato, perché quando si tratta di prendere delle scelte all'interno di una comunità religiosa, familiare, ecclesiale, non è mai semplice, c'è sempre chi è a favore e chi è contro, c'è chi accoglie con entusiasmo e chi invece rallenta, e questo vale per le realtà più piccole da quelle più grandi. Anche Papa Francesco vive queste dimensioni nel guidare la comunità. E Paolo invita i fratelli di Tessalonica a dire, ecco, provate a vivere questa, a cogliere il dono di chi fatica in mezzo a voi, di chi vi corregge e di chi ha la responsabilità di guidare la comunità, sintetizzando il tutto in vivete in pace tra voi, cioè queste diversità di ministeri vengono a far parte, a costruire il vostro essere Chiesa. Quindi, al di là di tutto, riconoscete da dove passa il dono di Dio per vivere in pace tra di voi. Dopo l'accoglienza del dono c'è l'importanza di vivere il dono. Paolo, al versetto 14, indica i Tessalonicesi come vivere a loro volta il dono che accolgono. Allora dice, vi esortiamo fratelli, nella prima parte era vi preghiamo fratelli, seconda parte vi esortiamo fratelli. ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Quando il dono viene accolto, uno riesce a viverlo. Cioè, se tu riconosci che l'altro che ti fa correzione fraterna è un dono per te, e che quando ti corregge, fa fatica a correggerti, però lo fa, si sforza, tu a tua volta riuscirai ad ammonire gli indisciplinati, cioè a diventare a tua volta uno che esercita questo ministero con lo stesso tatto che viene utilizzato da chi l'ha avuto verso di te. Oppure, se tu accogli chi ti fa coraggio, saprai anche tu fare coraggio a chi è scoraggiato. Interessante perché il termine greco che noi traduciamo con scoraggiato è oligopsikos, cioè chi in questo momento ha la psiche debole, cioè chi è un pochino depresso, smarrito, provato psicologicamente. E Paolo dice, mi raccomando, la comunità è il luogo dove, se tu vedi una persona che è down da un punto di vista psichico, sei chiamato a fare coraggio nel modo giusto. Poi continua dicendo, sostenete chi è debole e siate magnanimi, qui viene utilizzato l'apertura del cuore, cioè siate aperti con tutti. Quindi, dopo che il dono viene accolto, il dono viene vissuto in questi quattro atteggiamenti: ammonire, fare coraggio, sostenere, avere il cuore grande. Segue a questo punto la testimonianza del dono. Il dono, una volta accolto e vissuto, viene testimoniato, sono i versetti 15-18, che ancora si declinano in quattro atteggiamenti. Badate che nessuno renda male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio, in Cristo Gesù, verso di voi. Come viene testimoniato il dono? Il dono viene testimoniato con una vita che ha il profumo del bene. Cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Il profumo della gioia, della letizia, siate sempre lieti. Ricordiamo quando Paolo parla del frutto dello Spirito, dirà il frutto dello Spirito è l'amore che si articola poi in pace, gioia, ma la gioia è sempre presente. La gioia come dimensione da cui passa il profumo della presenza di Cristo. Pregate ininterrottamente, cioè la preghiera costante, e poi in ogni cosa rendete grazie, la gratitudine e il ringraziamento. Questi sono i quattro elementi che dicono, che fanno profumare la vita di dono. Una vita che accoglie il dono e vive il dono è caratterizzata dal bene, dalla letizia, dalla preghiera e dal ringraziamento, questi quattro atteggiamenti che testimoniano il dono. Cosa significa però pregare ininterrottamente? Questa è una domanda, è uno dei passaggi della scrittura che ha interpellato i cristiani fin dalla prima ora e sui quali noi troviamo detti molto molto belli dei padri del deserto. E nei detti dei padri del deserto viene narrato un episodio curioso in cui un gruppo di eremiti si avvicina a un padre che era noto per la sua santità e vogliono ricevere una parola che possa illuminare la loro vita. E quando si avvicinano alla sua cella, il padre chiede loro: ma chi siete? Da dove venite? E loro si presentano dicendo: noi siamo un gruppo di persone che desiderano pregare ininterrottamente, come esortava l'Apostolo Paolo i credenti di Tessalonica. E l'anziano chiede loro: che lavoro fate? E questi monaci rispondono dicendo: ah, ma noi non facciamo nessun lavoro, perché Paolo ha detto di pregare ininterrottamente. E allora l'anziano gli dice loro: come non fate nessun lavoro? Quando dormite, chi prega per voi? E quelli non seppero rispondere. Allora l'anziano continuò dicendo, e quando mangiate, chi prega per voi? Rimanendo questi monaci senza parole, l'anziano allora disse, vedete, voi siete venuti a visitarmi e io sto costruendo dei cesti. E questi cesti io poi li vado a vendere al mercato. E non solo li vendo al mercato, ma vendendoli al mercato incontro tanta gente, no, che si arricchisce della sapienza che nasce dallo scambio che ci può essere tra di noi. Bene, allora, vedete, quando io dormo, io so che queste persone pregano per me, per quello che hanno ricevuto nell'incontro con me. Mentre io mangio, io so che quel cibo che ricevo lo posso mangiare grazie a quei cesti che ho venduto, quindi il mio cibo ha il sapore della riconoscenza. E quindi sia mentre lavoro, sia mentre mangio, sia mentre dormo, la preghiera è continua. Per avere la preghiera ininterrotta, quindi, occorre lavorare, perché se voi non lavorate, cari fratelli, la preghiera ininterrotta non può esserci, perché rischiate di pensare solo ed esclusivamente a voi stessi, senza ricordarsi che siete immersi in una creazione che vi dà il sostentamento per vivere, che siete immersi in una serie di relazioni che vi rendono più umani e che siete immersi in quel Dio che vi dà l'una, cioè la creazione, e gli altri, le relazioni, per rendere la vostra vita più piena. E quei monaci se ne tornarono alle loro celle edificati e capirono cosa significava pregare ininterrottamente. Cioè cosa aveva insegnato loro l'anziano? Che la preghiera non è allontanamento dal mondo, ma è la capacità di vivere con Cristo ogni realtà della nostra vita. A volte noi pensiamo di poter pregare solo se andiamo in chiesa. Certo, lì c'è il momento in cui sperimentiamo la comunità, in cui sperimentiamo la celebrazione del sacramento, cioè dell'incontro vitale con Dio che si consegna a noi nella parola e nel suo corpo. Chiaramente quello è un momento pregnante della nostra settimana o della nostra giornata. Però la preghiera non può essere chiusa tra le mura di una chiesa. Uno non può pensare di pregare solo nel momento in cui va in chiesa. La preghiera ininterrotta a cui Paolo invita i cristiani è la capacità di saper vivere tutte le realtà della nostra vita non da soli ma in Cristo. Perché? Perché il tempo che noi viviamo non è un tempo quantitativo, ma un tempo qualitativo, cioè abitato dalla presenza del Signore. Ecco, dopo aver accolto il dono, aver vissuto il dono e averlo testimoniato, Paolo invita a farlo circolare. Ecco allora gli ultimi quattro atteggiamenti di queste esortazioni di Paolo, che troviamo nei versetti 19-22, dove Paolo invita i credenti di Tessalonica con queste parole. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Vedete, in ognuno di questi momenti ci sono sempre quattro inviti, e anche nel far circolare il dono, quattro sono gli inviti principali. Avere coscienza dello spirito che ci abita, perché è lui che fa circolare il dono. Non disprezzare le profezie. Cosa sono le profezie? Fanno parte di quei carismi che lo Spirito dona alla Chiesa e che permettono di valutare il presente orientandolo, aprendolo agli orizzonti della speranza. Le profezie non riguardano il domani e basta. Le profezie aiutano a vedere il presente, aprendolo all'orizzonte della speranza. La profezia è ciò che ti fa vivere il momento odierno in un'ottica credente che è aperta alla speranza. Quindi lo stesso momento di prova che uno può vivere o a motivo della pandemia o a motivo di una sofferenza o a motivo di qualcosa che ha messo sotto sopra tutti i suoi progetti, diventa spazio in cui Dio gli comunica qualcosa aprendo il suo orizzonte alla speranza. Sempre questa dimensione. Se la mia lettura del presente non apre l'orizzonte alla speranza, ma mette inquietudine nel mio cuore, quella non è profezia. Quella non è profezia. Perché? Perché il Cristo risorto abita nei nostri cuori e la logica della paura, la strategia della paura non l'ha utilizzata mai il Signore risorto. La strategia della paura è quella che ha utilizzato il serpente antico, ma non il risorto. E poi l'ultima dimensione è: vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono, cioè il bene sempre, e astenetevi da ogni specie di male, state alla larga dal male. Quindi questa seconda dimensione, questa seconda parte del capitolo 5 della lettera ai Tessalonicesi si presenta come una serie di esortazioni che puntano sul tema del dono. E arriviamo alla terza parte, cioè la parte conclusiva della lettera, dove Paolo, prima di salutare i credenti di Tessalonica, sottolinea la sua visione del credente e dice: il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama, egli farà tutto questo. È un saluto stupendo, è un augurio stupendo che può calzare in modo meraviglioso per le prossime festività che oramai sono prossime, no? Il Dio della pace vi santifichi interamente, cioè vi aiuti a gustare questa pienezza del già che voi vivete. E guardate come viene e come noi veniamo letti da Paolo: tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo. I termini greci sono pneuma, psiche e soma. Pneuma è il luogo che è stato trasfigurato dal giorno del battesimo. È lì dove dentro di noi dimora il Cristo dal giorno del battesimo. Questo luogo di luce che nessuno può togliere da noi, nulla può togliere da noi. Ogni uomo ha il soffio vitale di Dio, questo soffio vitale di Dio che nessuna realtà può strappare all'uomo, trova la sua pienezza nel Cristo morto e risorto. Ecco, noi nel battesimo siamo stati immersi in Cristo, no? Il Cristo vive in noi, dice l'Apostolo Paolo. Bene, questo da dentro illumina cosa? La psiche. Psiche significa i nostri pensieri e i nostri sentimenti, cioè tutto ciò che fa parte, che orienta le nostre scelte quotidiane, tutto ciò che ci fa prendere delle decisioni, che ci condiziona nelle relazioni, cioè i pensieri e i sentimenti. E i pensieri e i sentimenti poi cosa vanno a, dove vanno a riverberarsi? Nel soma, cioè nel corpo, nella relazionalità. Se io ho un pensiero negativo verso un fratello, cosa ne risente? La relazionalità con lui. Se io ho un pensiero positivo verso l'altro, come si manifesta? Nell'accoglienza verso l'altro. Quindi vedete come i pensieri e i sentimenti ci portano a dei comportamenti che hanno a che fare con la relazionalità. Pensiamo anche solo il sentimento: se io ho un sentimento di rabbia, il sentimento di rabbia non mi favorisce nella relazione. Se io ho un sentimento di compassione, la compassione mi apre all'altro, quindi lo riesco ad accogliere, riesco a farmi fratello, a farmi prossimo nei suoi confronti. Ecco, tutta la vostra persona, quindi spirito, là dove il Cristo dimora dentro di te, cercando di essere vivo, cioè di manifestarsi con le sue parole, i suoi gesti, i suoi sguardi, il suo modo di continuare a plasmare la realtà, il suo modo di portare avanti la nuova creazione che ha inaugurato. Pensieri, la vostra anima, pensieri, sentimenti e il vostro corpo. Tutta la vostra persona quindi, cioè la vita cristiana è una vita che non solo abbraccia tutte le 24 ore della giornata, tutto il tempo, ma abbraccia interamente la persona e dice questo si conservi irreprensibile, cioè tutto questo si conservi nella sua pienezza più luminosa fino al giorno dell'avvenuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, Paolo non usa il concetto di ritorno, qua il termine utilizzato è la parusia è la visita, la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Nell'ambiente greco la parusia era la visita dell'imperatore che era sempre associato a dei benefici che venivano portati alla città. Il termine stesso parusia unisce due termini, una particella, para e usia, essere, e quindi indica l'essere presso, il manifestarsi presso. Quindi tutta la persona avvolta dal Cristo per la manifestazione piena di Lui. E poi termina Paolo dicendo, degno di fede colui che vi chiama, egli farà tutto questo, quindi con Lui non c'è niente da temere. E la lettera termina con gli ultimi tre versetti, fratelli pregate anche per noi, salutate tutti i fratelli con il bacio santo, vi scongiuro per il Signore che questa lettera sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ecco, la lettera termina con gli elementi che permettono ai fratelli della comunità di Tessalonica di costituire una chiesa domestica, un corpo unico. E allora la prima dimensione è la preghiera vicendevole, che diventa preghiera anche per colui che ha gettato il seme del Vangelo nella comunità di Tessalonica, cioè Paolo, che lì è arrivato insieme a Timoteo, Sila e Luca. Loro quattro hanno innestato l'annuncio del Vangelo nella comunità di Tessalonica. Poi il secondo atteggiamento, oltre alla preghiera, il gesto dell'unione fraterna, cioè il bacio santo. Il bacio che diventa segno all'interno della comunità cristiana antica della comunione tra i fratelli. E poi attorno al bacio fraterno c'è il bacio della parola, vale a dire la lettera letta a tutti. Cioè queste parole di Paolo che consolidano l'annuncio del Vangelo rivolto alla comunità di Tessalonica diventano, come dire, le parole che devono circolare all'interno della comunità per far sì che diventino il terreno comune su cui la comunità costruisce. Teniamo presente che i credenti di Tessalonica sono in maggioranza credenti provenienti dal paganesimo, quindi non hanno come base comune le scritture ebraiche. E allora Paolo con le sue lettere costruisce un tessuto comune nuovo, che è il tessuto della parola, della sua parola illuminata. Altrove Paolo può fare affidamento alle scritture ebraiche, però quando scrive alle comunità pagane, di origine pagana, questo non è possibile, quindi deve creare un tessuto nuovo comune per consolidare la formazione dei credenti. E parte di questo tessuto è costituito ovviamente dalle sue lettere. E poi il finale, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Quella grazia che ha trasfigurato la vita di Paolo, quella grazia che Dio ha manifestato nel Figlio suo Gesù Cristo, ora è la grazia che dimora in ciascuno dei credenti di Tessalonica e li rende testimoni di quel compimento che già risplende dentro di loro, facendone dei figli della luce e dei figli del giorno. Ecco, carissimi, con la lettura commentata di questo capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi abbiamo terminato la nostra conversazione. Ora lascio la parola alla regia. La regia vi indicherà eventualmente come intervenire nella trasmissione per domande, interrogativi o brevi riflessioni. Quindi lascio la parola alla regia in modo che chi voglia intervenire lo possa fare. Pronto, buonasera, con chi parlo?
Buonasera, mi chiamo Rita. Io volevo un chiarimento, siccome lei parlava del momento qualitativo. Allora, innanzitutto ho toccato il punto anche di San Paolo, dove dice di non disprezzare le profezie. A me pare che dal 1900 in poi, a volte o le apparizioni mariane, o che si mette sempre tutto a tacere. Adesso, a parte questo, volevo chiederle, visto che è così intelligente, così spiega molto bene. Io sono entrata in crisi adesso con la Santa Messa, adesso hanno cambiato anche il messale, la pandemia, non si può più prendere la comunione. Quanta gente non può prendere la comunione più in bocca e si è quasi un anno senza prendere la comunione. Ma soprattutto beati gli invitati alla mensa dell'Agnello, quando si toglie la parola Signore, quando Gesù è il Signore, davanti a Lui ogni ginocchio si pieghi, manda il tuo spirito sull'Eucaristia, che l'Eucaristia Gesù è presente, vivo e vero, e adesso si sta cercando per dialogare con i protestanti, stiamo perdendo, cioè per dialogare perdiamo le pecore dentro nella Chiesa Cattolica, la nostra fede dove è andata a finire? Le chiedo scusa, però stiamo soffrendo moltissimo e non solo io. Non sappiamo neanche più, cioè ripeto, fino ad ora eravamo anche, cioè dico porto la mia croce, ringrazio Dio, vado a messa, faccio la comunione, adesso addirittura, non so, giorni fa avevo anche il dubbio, non so se è valida ancora.
Allora cara Rita, io penso che in questo caso servirebbe proprio una catechesi approfondita sull'Eucarestia, nel senso che se ci priviamo dell'Eucarestia perché non possiamo ricevere l'Eucarestia in bocca, significa che abbiamo capito poco dell'Eucarestia. Scusi Rita della franchezza, ma il mistero che noi celebriamo nell'Eucarestia è certamente comunione con il corpo e sangue di Cristo, però all'interno di un dinamismo dove il corpo e il sangue di Cristo si manifesta in una comunità, in una chiesa. Cioè il dinamismo dell'Eucarestia è un dinamismo liturgico stupendo, cioè noi pensi entriamo nella celebrazione eucaristica in chiesa. A volte ecco, ognuno con la propria storia, con i propri problemi, siamo un po' come degli individui che entrano in una casa. La prima parte dell'Eucaristia ci trasforma in corpo, prima con l'atteggiamento dell'umiltà, perché siamo chiamati a chiedere perdono, no? E quando ci si sente poveri ci si avvicina di più gli uni agli altri. Poi ci nutriamo dell'unica parola e quella parola crea quel tessuto comune come Paolo ha fatto a Tessalonica e quindi ci rende un corpo solo per essere pronti a fare che cosa? A offrire il nostro oggi. In quel pane e in quel vino c'è il nostro lavoro, ci sono le nostre domande, c'è la nostra comunità, ci sono le nostre famiglie, c'è il mondo in cui noi viviamo. Tutto questo viene portato sull'altare. E nella preghiera eucaristica cosa succede? Il Cristo prende tutto questo, prende noi e ci porta davanti al Padre, facendo scendere su tutto questo il suo spirito, cioè lo spirito non scende solo sulle speci del pane e del vino, ma scende su tutto questo, scende sul pane e sul vino, ma scende su tutto ciò che noi abbiamo deposto sull'altare. Se noi non deponiamo niente sull'altare, la messa non è valida se noi non deponiamo niente sull'altare, perché niente può essere consacrato se noi non lo portiamo. E poi ciò ci viene ridonato, a noi viene ridonato ciò che abbiamo offerto dicendo qui c'è Cristo e noi diciamo Amen. E allora capisce bene che se noi viviamo In questo dinamismo l'Eucarestia, il star lì a discutere se riceve in bocca o se riceve in mano è davvero ridicolo, cioè perdiamo il fulcro, il fuoco di quello che è l'Eucarestia, che ci viene illustrato, spiegato da stupendi testi sia della tradizione orientale che di quella occidentale, per fermarci su un piccolo dettaglio. E allora capite bene che se noi ci fermiamo su questo dettaglio non riusciamo a vivere l'Eucaristia, e il buon Dio ci manda l'inquietudine dentro, ma questa inquietudine ci deve spingere a scavare, andare in profondità, a ricercare la storia del mistero eucaristico che noi celebriamo, come si è sviluppata nel tempo. E di questo noi anche dobbiamo benedire tanto, perché Radio Maria ci offre tante opportunità per approfondire sia la parola che la liturgia, che i misteri che noi celebriamo. Quindi la invito, Rita, a approfondire la sua ricerca, ad approfondire, tra l'altro sull'Eucaristia, se desidera, c'è un testo stupendo di Schmemann per la vita del mondo, che aiuta a vivere proprio il mistero dell'Eucaristia in un modo che ha una profondità inedita, che tiene presente la tradizione sia orientale che occidentale. Quindi raccomando tanto questa lettura. Grazie per la sua domanda. Allora, mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ne approfitto per fare a tutti voi che siete in ascolto gli auguri di un santo Natale, ma che sia davvero un Natale che ci aiuta a percepire la presenza del Cristo in noi, con quelle parole di Paolo, con cui Paolo ha chiuso la lettera ai Tessalonicesi: il Dio della pace vi santifichi interamente, interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima, corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Al Signore noi interessiamo tutti, tutta la nostra vita, tutti i nostri lati della nostra persona il Signore abbraccia. Il Signore non divide una cosa da un'altra, Lui ha abitato la nostra umanità per trasfigurarla interamente. Non c'è una briciola della nostra esperienza di vita che viene esclusa da Dio, che viene buttata via, tutto viene valorizzato in Lui. Ecco, con questa fede viviamo i grandi misteri del Natale e accostiamoci con grande fiducia al mistero dell'Eucaristia, dove il Natale viene celebrato ogni giorno. Tanti cari auguri, cari ascoltatori, e ci risentiamo nel mese di gennaio, a Dio piacendo. Buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.